Care amiche e cari amici di Dinner Point, ben ritrovati con il consueto appuntamento con i podcast del nostro programma, della nostra trasmissione. È il mese di agosto e avevamo promesso, no, che vi avremmo regalato degli speciali Holly Podcast. Ciao a tutti, ciao Ricky.
Ciao Teo.
Allora, oggi siamo solo noi due, abbiamo rimandato questo appuntamento, però oggi dobbiamo parlare con spoiler, attenzione, con spoiler, di Secret Invasion. Abbiamo rimandato l'appuntamento perché questo finale non ci aveva convinto per niente, però noi siamo pronti a parlarne con tantissimi spoiler. Prima di iniziare vi ricordo velocemente di seguire Nerdpoint su Twitter e su Instagram e poi vedrete lì le nostre notizie e anche tutti i vari Only Podcast che andremo a registrare e a condividere con voi durante le vacanze. Ma quindi abbiamo detto che bisogna parlare di Secret Invasion, serie che era partita bene, Ricky, eravamo d'accordo entrambi, abbiamo detto finalmente la Marvel è tornata a fare un prodotto, una serie soprattutto, degna di questo nome. E poi arriva il finale con gli ultimi due episodi che, se vogliamo dirla tutta, il quinto ci poteva anche stare, costruiva il finale, ma il finale poi invece non ci è piaciuto per niente e questa cosa ci ha lasciato l'amaro in bocca, anche perché ormai le nostre aspettative erano molto alte.
Sì, perché come abbiamo detto anche i microfoni di Radio BlaBla Network, la serie TV era partita con ben altre premesse, seppur inizialmente l'hype che circondava Secret Invasion era inferiore, se vogliamo, a tutti gli altri prodotti dell'MCU, complice anche il fatto che Nick Fury sì, è un grande personaggio, Samuel Jackson è uno degli attori più grandi di Hollywood, però è chiaro che uno vuole vedere i supereroi, uno vuole vedere i Capitan America, vuole vedere gli Iron Man, vuole vedere anche il nuovo team di Avengers, no? E quindi siamo partiti, diciamo, con aspettative giuste. Poi la serie TV è iniziata. Il primo episodio è stato
clamoroso.
È stato clamoroso perché intanto è andato ad esplorare un genere di spionaggio che l'MCU non aveva ancora trattato in maniera così approfondita. Intanto perché Samuel Jackson, nei primi tre episodi, soprattutto quattro, sembrava veramente sul pezzo, era brillante e riusciva a conciliare bene queste sue caratteristiche, da un lato questo suo essere misterioso, componente un po' da spia, no? Che ha maturato, sì, nel corso della sua esperienza, e dall'altro lato sembrava stanco, no? Viene raccontato nella serie TV che dopo il blip lui ha perso molto del suo brio.
È andato in pensione, no? In pensione. In realtà poi si trova nello spazio sulla Saber, esatto, a fare comunque qualcosa di utile per la Terra.
Esatto. E poi però, come hai detto tu, io già dal quinto episodio avevo il sentore che qualcosa potesse non funzionare, però è un po' una caratteristica delle serie Marvel, ormai l'abbiamo capito, di fare un penultimo episodio molto piatto che prepari il finale. Il problema è che il finale
con la vestizione, il penultimo episodio con la vestizione, esatto, in questo caso anche quella di Nick Fury che torna con la benda, però poi arriva un finale che dici
un finale che non funziona in nessun aspetto in cui uno provi a guardarlo. Ha uno scontro, se vogliamo, tra i protagonisti, tra, allora, due dei protagonisti,
sì, tra il villain e la coprotagonista, anche se si vede pochissimo, Gaia, la figlia,
esatto,
di Talos, lei si vede molto poco. Entrambi acquisiscono gli stessi poteri, entrambi diventano Super Skrull, come avete visto nella serie. Entrambi possono fare quello che vogliono e questo era forse l'obiettivo fin dall'inizio, anzi no, senza forse. Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha detto: io voglio lo scontro tra due Super Skrull. L'ha dichiarato, l'ha avuto. Il problema è come si è arrivati a questo scontro e come è fatto poi, come è realizzato questo scontro.
Forse anche lo scontro in sé, perché intanto l'episodio finale, se l'hai sempre detto anche tu, dura 30 minuti.
Dura poco
e di conseguenza lo scontro dura molto poco. Forse la battaglia dura massimo 2-3 minuti.
C'è la loro battaglia, ma prima c'è tutto lo spiegone, il discorso che si fanno. Tra l'altro c'è Gravik che pensa di parlare con Nick Fury, invece sta parlando con Gaia che ha le sembianze di Nick Fury. E quindi c'è tutto quel discorsone lì. Nel frattempo però, mentre loro combattono in ospedale in Inghilterra, c'è anche lo scontro tra il vero Nick Fury e il finto Rhodey War Machine, e quindi in 30 minuti, con poi tutto quello che mettono anche dopo questi eventi, è veramente poco tempo. Una battaglia dove A qualcuno è piaciuta, perché ovviamente ci sono tanti superpoteri, però poi uno si è messo a fare anche le pulci, giustamente, alla battaglia. Che motivo ha Gaia, ad esempio, di utilizzare i poteri di Drax quando hai i poteri di Hulk? Se devi usare la forza, utilizzi il DNA di Hulk, sì, non quello di Drax, visto che ce li hai tutte e due a disposizione al tuo interno. Questa era una cosa da dire. Poi, ad esempio, alcuni addirittura sono andati a vedere che come mai quando si fa il braccio come Drax hai tatuaggi. Tatuaggi in realtà, però quello è una cosa in più, volendo proprio fare le pulci.
Le chicche che notano i fan più attenti. Però di fatto l'ultimo episodio non ci consegna nemmeno un vero finale a questa storia.
Eh no, 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 per niente.
Perché e la cosa che mi è spiaciuta di più non è tanto non aver avuto un finale per gli Skrull, no? Ma è il fatto che nelle prime puntate abbiamo creduto che Nick Fury avesse un piano più grande.
E invece?
In realtà si scopre che alla fine lui era in balia degli eventi.
Era in balia degli eventi.
Non,
e quando
non
se ne va,
aveva potere su nulla.
Quando se ne va, non ha risolto niente.
Non ha risolto niente, esatto.
Anzi, il suo piano alla fine, qual è stato? Quello di dare i poteri a Gaia, ma anche a Gravik.
Esatto.
E quindi noi ci siamo ritrovati in uno scontro con due che hanno dei superpoteri, forse sono i due esseri più potenti dell'universo Marvel in quel momento.
Sì.
E per fortuna, mi verrebbe da dire, vince Gaia.
Sì.
Perché se avesse vinto Gravik, cosa succedeva?
Sarebbe stato un bel problema.
Hanno gli stessi poteri. Poi in realtà poi Gravik sembra in balia di Gaia. Questa cosa qui non la capisco fino in fondo. Lui davvero non riesce a reagire a un certo punto.
Sì, nello scontro finale lui soccombe in maniera forse un po' troppo semplice.
Come se lei fosse più forte di lui. Ma in realtà hanno avuto gli stessi poteri.
Esatto.
Hanno avuto gli stessi poteri.
Guarda, ti dico, forse dell'ultimo episodio mi sento di salvare forse solamente la scelta poi di mostrare il governo.
Sì.
Che poi va contro gli Skrull, no?
Allora, no, ricordiamo
che... vuole mettere ai margini.
Giustamente,
di fatto è una sconfitta per gli Skrull.
È una sconfitta per gli Skrull, è una sconfitta anche forse per la scelta che viene fatta dal presidente americano
sì,
di fare la guerra a questi Skrull che però hanno le sembianze terrestri, anche perché... Poi, al di là della telefonata di Nick Fury che dice al presidente che ha sbagliato a fare quell'annuncio, quella dichiarazione, ti fa vedere che Sonya, l'agente segreto britannico, e Gaia, le due inizieranno a collaborare insieme, un po' come avevano fatto in passato Nick Fury e Captain Marvel, le due trovano una stanza piena di terrestri che sono stati sostituiti dagli Skrull. C'è quell'immagine della stanza con tutte le persone sì, in stasi, vuol dire che ognuna di quelle persone è stata sostituita da uno Skrull. Quindi c'è un'invasione Skrull in atto sulla Terra che non sappiamo come evolverà e non sappiamo nemmeno in quale dei progetti futuri della Marvel verrà affrontata. Sicuramente non crediamo in The Marvels. The Marvels parla invece di Carol Danvers e dei problemi che avrà lei nello spazio con altri personaggi. Secondo me lì gli Skrull non verranno toccati.
Tra l'altro credo, però correggimi se sbaglio, che a livello temporale si collochi prima di Secret Invasion.
No.
Si colloca
a
dopo?
A livello temporale The Marvels è dopo, perché Nick Fury ha di nuovo la benda. Nel trailer Nick Fury ha la benda, cosa che non aveva prima in Secret Invasion. Se la rimette proprio durante Secret Invasion, quindi
okay,
è dopo.
Ok, quindi... Non lo so, pensavo fosse ambientata prima perché... Dopo questa serie qui non so quanto ancora Nick Fury avrà da dare all'MCU.
Però lui torna sulla Saber e quindi continuerà a fare quello che sta facendo sulla Saber.
Sì, esatto.
Non sappiamo cosa.
Il supervisore. La cosa più affascinante, secondo me, di tutta Secret Invasion, forse uno dei pochi lati positivi
sì,
a questo punto, è lo speculare.
Bisogna speculare adesso, eh?
Sì, sui vari personaggi, soprattutto War Machine, diciamo, è quello che è stato al centro un po' del dibattito tra gli spettatori nelle settimane successive.
Da quanto tempo il colonnello, vero?
Colonnello, sì.
È uno Skrull? E qua si apre un ventaglio infinito di possibilità. Dalla prima, che io non credo che sia questa, che risale addirittura ai tempi di Civil War, ve lo ricordate, no? In Civil War, War Machine viene colpito per errore dal raggio di visione, cade al suolo e diventa paralittico.
Sì.
E siccome lui esce poi dalla stasi, torniamo a Secret Invasion, viene recuperato, esce dalla stasi, con un camice bianco, no, da ospedale, che non sa camminare... Molti dicono, ah cavolo, allora l'hanno già sostituito in quel tempo. Secondo me non è ancora possibile, intanto perché Gravik ancora non aveva pensato di ribellarsi. Lui dice che lo pensa dopo il blip. e quindi non è... Però uno potrebbe anche accettare questo fatto. Ricordiamolo che lui non riesce a camminare perché per camminare ha bisogno dei tutori che gli dà Tony Stark, quindi esatto. Non ce li ha in quel momento e quindi non riesce a camminare. Potrebbe essere quindi o Civil War, potrebbe essere dopo Endgame, perché sicuramente sono stati portati tutti in ospedale per delle visite dopo Endgame e l'hanno sostituito lì, oppure anche qualche tempo dopo in una visita di controllo, potrebbe essere
sì,
in qualsiasi momento.
Di fatto il bello è proprio questo, che uno non sa il momento esatto in cui è successo.
A molti piace l'idea di Civil War, perché questo poi comporta andarsi a rivedere tutti i film dove
certo.
Lui compare per dire, ma quindi forse qui è uno Skrull. Quando in Endgame suggerisce di andare indietro nel tempo e uccidere Thanos bambino, ma allora forse lì è uno Skrull? O è veramente
sì,
lui?
Sì, sì. Questo infatti è un po' il punto forte della serie e forse di tutta la razza Skrull inserita nell'MCU. Di fatto tu non sai mai di chi ti puoi fidare e soprattutto quando ti puoi fidare di qualcuno.
Perché
in qualsiasi momento puoi essere fatto sparire.
C'è un altro personaggio che noi abbiamo imparato ad apprezzare, abbiamo visto soprattutto in Black Panther e non solo.
Bravo.
Ross.
Esatto.
Che anche lui è diventato uno Skrull.
Sì.
Ma
sì,
quando?
Sì.
Anche lì è forse più facile perché durante tutta Black Panther, anche Wakanda Forever, è lui per davvero, non è uno Skrull. Viene salvato poi alla fine di Black Panther Wakanda Forever, quando lo stanno portando in carcere quelli della CIA, e vedremo quando poi in quel lasso di tempo qualcuno l'ha rapito e sostituito con uno Skrull, anche se la situazione è stata risolta più velocemente. E poi, se vuoi, Ricky, c'è da fare un'altra speculazione. Ad esempio, non abbiamo ancora parlato della moglie di Nick Fury.
Sì.
La moglie di Nick Fury, abbiamo visto che ha due nomi, il nome umano Priscilla e il nome Skrull Barra.
È bella la storia che raccontano di lei.
Sì.
e del perché abbia scelto proprio quelle sembianze fisiche, quel nome.
Perché lei si era legata a questa persona che era una malata terminale, quindi poi ne aveva preso il posto. Tra l'altro il suo personaggio forse meritava qualche approfondimento in più, come il personaggio di Gaia, di cui magari continuiamo a parlare dopo. Però Varra ci dice una cosa, no? Io mi sono dedicata a un mio lavoro che è molto importante. E quando un personaggio della Marvel o comunque anche della DC, dei fumetti, dice che il suo lavoro è molto importante, vuol dire che prima o poi ce lo ritroveremo nel futuro con il suo lavoro molto importante. E secondo alcuni, Varra sta studiando, nelle vesti umane ovviamente, i mutanti.
Mm. Potrebbe essere l'anello
di
congiunzione.
Sì, sì. C'è questa teoria che gira e potremmo quindi ritrovarla tra poco con i mutanti. A questo punto sì, uno potrebbe dire allora forse in The Marvels la rivediamo perché c'è Kamala Khan.
Sì, ci
che
può
è una mutante.
Di fatto gli indizi che ormai portano ad un incontro tra il mondo MCU e quello degli X-Men e dei mutanti sono molteplici e quindi secondo me avverrà anche non troppo tardi e forse Priscilla potrebbe essere proprio
uno degli anelli,
di congiunzione.
Da quando la Disney
sì.
ha comprato la Fox, i fan non vedono l'ora di vedere i mutanti nel Marvel Cinematic Universe.
Sì, sì, sì.
È una cosa che Marvel Studios giustamente vogliono introdurre con tempo, prendendosi del tempo, non
sì.
facendo tutto di fretta, anche perché ultimamente le cose non gli sono andate benissimo come scelte, tranne qualche film, e quindi giustamente che è bene che si prendano del tempo per inserirli. Piano piano però li stanno inserendo e vedremo come andrà avanti questo percorso. Nell'attesa, l'avevamo detto anche in diretta, del film di Deadpool, dove lì per forza di cose
esatto.
qualcosa in più verrà detto, anche se sarà un film molto cacciarone e divertente, magari porterà avanti qualche storia. Rivedremo in futuro anche quindi la figlia di Talos, Gaia, che
sì.
secondo me ha un grosso problema in questa serie. Ha poco tempo.
Poco, sì. Non so il motivo perché secondo me è stato una delle note liete di questa serie TV. Ricordiamo Gaia, personaggio interpretato da Emilia Clarke. Penso che il fatto che le abbiano dato così poco minutaggio sullo schermo sia dovuto al fatto che
la dovevano pagare di più, no? Dovevano pagare Emilia Clarke.
Esatto, un budget non così elevato. No, scherzo. Penso che derivi dal fatto che finché c'è stato in vita Talos, abbiano voluto dare a lui ancora la parte principale dell'essere a capo della ribellione Skrull.
Sì, questo è giusto, però comunque bastava fare gli episodi un pelino più lunghi e dare più spazio a Gaia, anche perché è vero, i primi due sono 50 minuti e vanno bene, ma dopo inizia a calare la tempistica e c'era lo spazio per Gaia.
Però secondo te dove potremo rivederla Gaia ancora?
Allora, lei la rivedremo sicuramente di fronte alle grandi minacce che arriveranno a colpire la Terra, anche perché adesso lei si sta legando a Sonia, ovviamente è un legame solo utilitaristico, come dicono entrambe, sono d'accordo entrambe su questo, e quindi in quale dei prossimi film non ne ho la minima idea, perché quando abbiamo visto tutte le uscite che arriveranno nei prossimi anni, nessuno di noi si immaginava che ci sarebbe stato un Super Skrull alleato dei terrestri.
Potrebbe fare la spalla in qualche film, ci sta, non me la vedo comparire in uno dei film degli Avengers, per esempio.
Però lei adesso, facciamo questo discorso, lei forse è la più forte di tutti adesso.
Sì, quello
forse
è vero.
Forse anche più di Captain Marvel.
Sì, ci sta. No, a livello
forse,
di...
Forse, dico, perché magari c'è qualche scamotage, Captain Marvel riceve i poteri da una delle gemme, lei in realtà copia i poteri, ma non avendo avuto i poteri dalla gemma, magari non è così forte
non
come...
Non è così forte. Guarda, a livello di caratteristiche di superpoteri, a questo punto tornerebbe sicuramente utile. A livello di personaggio, proprio per come hai detto tu, ha avuto anche poco tempo sullo schermo, secondo me prima di lei ci sono altre eroine o antieroine che verranno premiate. Penso anche solamente alla serie TV Occhio di Falco, in cui c'è sia la nuova vedova nera,
sì,
Yelena, e sia anche la coprotagonista della serie, che adesso mi sfugge, la nuova Occhio di Falco,
sì,
di cui mi sfugge il nome. Sta facendo
Kate Bishop,
esatto. Stanno facendo una squadra, no, con tutte queste nuove eroine, Kamala Khan stessa. Quindi non so se ci sarà spazio per Gaia in uno dei film cardine delle prossime fasi Marvel, come quelli sugli Avengers.
Potrebbero usarlo come elemento risolutivo, no? Non sai come sconfiggere un nemico, arriva lei che è fortissimo.
Esatto.
No, beh, così però sarebbe
oppure
una schifezza. Così.
Potrebbero darle, sai, quel minutaggio un po' alla Wasp, no? Che arriva nella battaglia, si vede, oppure come Valkyria, si vede,
però
fa niente.
Però tu non prendi
non prendi
Clark,
Emilia Clarke
per darle
questo ruolo. In effetti hai ragione.
Sarà importante, vedremo. Non sappiamo ancora come, anche perché giustamente l'hanno tenuto nascosto, quindi verrà fuori. Più avanti, vedremo in quale film. Tanto adesso la sappiamo la direzione della Marvel, c'è il filone terrestre con da una parte gli anti-eroi guidati da Valentine de la Fontaine, Valentine che è della CIA lei, e poi adesso dall'altra parte troveremo sicuramente Sonia con i servizi segreti britannici, che sta provando anche lei a organizzare la difesa della Terra come faceva Nick Fury. E poi invece c'è tutto il filone nello spazio con il multiverso, con Kang che continua ad aleggiare, lo rivedremo tra poco in Loki, ne vedremo una delle tante varianti.
Esatto, sì sì. Allora, a me piace sempre fare questo giochino del collocare, però la cosa interessante è che Secret Invasion, nonostante sia partita benissimo, a causa degli episodi finali ha ricevuto un punteggio tremendo, tremendo, risultando poi tra le peggiori dell'MCU. Ne abbiamo parlato anche in diretta, ti rifaccio qua questa domanda. Secondo te, anche a causa di questo finale, si colloca sui gradini più bassi della classifica?
Forza. Non il più basso, anche se adesso dovrei andare a ripescare tutte le serie e fare una classifica,
sì, certo.
Non c'ho voglia adesso di farlo, ma non c'è neanche il tempo. È tra i più bassi. Sicuramente, sai perché è tra i più bassi? Perché la Marvel aveva fatto una cosa, una determinata cosa un anno fa la Marvel aveva fatto la serie She-Hulk, e all'interno di She-Hulk venivano prese in giro, tra le varie cose, anche alcuni cliché, venivano presi in giro alcuni cliché delle storie di supereroi. E tra i cliché che venivano presi in giro c'era per l'appunto il fatto che i cattivi vogliono impadronirsi del sangue dell'eroe per copiarne i poteri, ma soprattutto prendevano in giro la battaglia, il combattimento finale tra due supereroi, tra un supereroe e un cattivo, che hanno entrambi gli stessi superpoteri. Che è la stessa cosa che vediamo in Secret Invasion. Ma io dico, se tu vuoi fare queste cose qui andando avanti, perché le devi prendere in giro in Shulk facendo credere che non le farai più quelle cose lì? con la stessa, ce lo ricordiamo, no? She-Hulk che esce dallo show, che va dal capo del Marvel Studios, da Kevin per l'appunto, e gli dice no, non possiamo fare questo finale, cambiamo il finale, e lo cambia. E allora perché per Secret Invasion hai ripetuto tutto quel cliché?
Sì.
E quindi secondo me She-Hulk è sopra Secret Invasion, ad esempio. A te non era piaciuto She-Hulk?
Però per esempio She-Hulk, di cui mi era piaciuta molto i primi due episodi, tra l'altro nel primo c'è anche Bruce Banner, il finale l'avevo apprezzato particolarmente.
Era narrativo, era molto bello.
Era originale, era qualcosa di diverso, era simpatico. L'attrice protagonista che poi interpretava She-Hulk è stata molto brava, era simpatica. È stato un bel finale. Tra i finali, non so dirti se è stato il migliore delle serie MCU, però è stato sicuramente il più originale.
Il migliore è quello di Loki.
Il migliore è quello di Loki, sì, come finale.
Che non è però un finale, perché adesso c'è la seconda stagione.
Esatto.
Sicuramente per essere una serie positiva devi avere un buon inizio e una buona fine.
Sì.
Se manca uno di questi due elementi, la serie non può essere positiva. Ed è il caso purtroppo di Secret Invasion, dalla quale ci aspettavamo molto di più. Soprattutto ci aspettavamo Nick Fury più risolutivo, più padrone della situazione, invece che personaggio in balia degli eventi, come si è dimostrato alla fine.
Sì, era un peccato. Speravo che a Nick, che ha avuto il merito di riunire gli Avengers, fosse dato un finale migliore. Però vediamo, dai, abbiamo ancora The Marvels per poter regalare alla nostra spia preferita un finale degno di lui.
No, che poi questo qui è stato proprio il caso di mancanza di idee, secondo me, in Secret Invasion. Ed è un peccato che c'era il fumetto da cui attingere, ma comunque si poteva pensare a qualcosa di diverso. La mancanza di idee, secondo me, è dimostrata dal fatto che sono andati a ripescare per l'ennesima volta Extremis, che è quella cosa che avevamo visto nei primi film di Iron Man, poi era stata già utilizzata per una serie TV che era Agents of S.H.I.E.L.D. e l'avevano utilizzata tantissimo in più stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., era stata citata in Black Panther, sono andati a ripescarla per l'ennesima volta perché gli serviva qualcosa per dare la rigenerazione ai nemici e a tutte le persone che entravano, quindi a tutti gli Skrull che ottenevano i superpoteri. Già quando è comparso quello ho detto Poi ho visto un combattimento finale con l'infusione dei poteri che si era vista in Agents of S.H.I.E.L.D. Insomma, hanno continuato a rifare cose che avevano già fatto. E il vero peccato è che la Marvel in passato ci aveva dimostrato di sapere innovare, di fare cose nuove.
Sì.
Hanno perso il tocco? Dovremo rispondere prossimamente a questa domanda.
O potranno rispondere i nostri ascoltatori.
Ah, sì, giusto.
Perché siamo, a questo punto siamo curiosi anche di sapere la vostra, per cui vi invitiamo a scriverci nei direct di Instagram soprattutto i vostri pensieri su Secret Invasion. E poi naturalmente su tutti gli altri argomenti.
Magari
che
attiviamo
affrontare.
Anche attiviamo anche il sondaggio sul podcast.
Dai,
da Spotify dai. Comodamente potete dire sì, no, hanno perso il tocco, sì, no.
esatto. Va bene.
Allora, abbiamo ricordato di seguirci anche su Twitter e su Instagram Nerdpoint. Io ringrazio Ricky.
Grazie a te, Teo.
E vi diamo appuntamento ai prossimi podcast speciali. E poi a settembre si torna in diretta su Radio Bla Bla Network. Ciao.
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.